città del capo.
Le 22:36 minuti, buonasera, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici, benvenute e benvenuti alla puntata numero 7 della stagione numero 12 di Seconda Visione.
Il numero 13.
Hai ragione, Tommaso.
Sempre sul pezzo siamo,
Ma no, ma io guarda, con le stagioni mi incasino, non c'è niente da fare.
Ma non ci sono più le mezze stagioni, cara
amica
Francesca.
Figurati quei numeri interi.
Ma infatti.
Era più facile se era tipo la stagione 6,8, invece niente.
O 3,14.
Anche, per esempio.
A pi greco mezzi, anche, come si diceva a scuola.
Più che un periodico, un altro tipo di periodico, quello che vi offriamo ogni settimana qua per parlare della settima arte, che ricordiamo è il cinema.
Quanti numeri comunque.
Oggi veramente. Giocatevi sulla ruota di Seconda Visione.
Oui, oui.
Che gira al numero 348-76-49-289, che casualmente è lo stesso numero di da cui potete mandare i vostri sms, oppure potete anche scriverci a diretta@radiocittadelcapo.it o a secondavisione@gmail.com e usare questi contatti, per esempio, per votare chi di noi fa Dammi solo un minuto, che sarebbe la sfida che voi ci lanciate, così ti anticipo.
Che bravo, mamma mia.
Sì, però io sono stanco,
no,
così,
la sfida
che voi, ci
la
lanciate
che...
di riassumere un film in 60 secondi, oppure per Silenzio in sala.
E che cos'è Silenzio in sala?
Spiegalo tu, amico Tommaso.
Compagno dei giorni più lieti.
O semplicemente compagno, allora, come si diceva un tempo.
Allora, e intanto Silenzio in sala è tutti i vostri commenti che avete sentito prima, dopo o durante la visione di un film. Ma io, caro amico Francesco,
sì,
io vorrei che tu mi presentassi bene, perché io, se tu mi presenti bene,
se
io saluto bene.
E volevo approfittare di questo momento così un po' get down.
Pensavo get Duffy, ho detto ma cosa c'entra?
Per salutare.
Ah, ecco.
Per estendere il mio saluto, per
sì,
allargare le mie braccia e far vedere anche la mia tartaruga.
Ma qua, è una testuggine che è in giardino regolarmente.
Sì, no, a parte quello che ho avuto è anche morta nel giro.
Vabbè, ma non importa.
Ho fatto anche due anni di palestra.
Sì, ora
volevo
dire.
Volevo salutare comunque tutte le mie ascoltatrici.
Che noia mortale alle 22:40.
Sì. Le mie ascoltatrici che diventeranno chissà.
Che straordinarie gag,
che straordinario gruppo di imbecilli, quello che da tanti anni vi offre Ale,
già ne abbiamo già uno, ma questo lo teniamo per
lo
dopo.
Teniamo per dopo. E vi offre Seconda Visione da tanti anni. Seconda Visione oggi parla di due film e vi inocula anche un trailer.
E da quanto tempo non ascoltavamo un trailer?
Da quanto tempo, Tommaso?
Non lo so, perito per aria, sembra un po'. Bene. Allora, di che film parliamo?
Parliamo di Il passato e L'arte della felicità.
L'arte della felicità. Anzi no, l'arte della felicità. Da proprio partenopeo.
Poi abbiamo i vostri commenti su questi film, li leggiamo molto molto volentieri, poi potete mandarli in tutti i modi che voi preferite. In ogni caso,
anche per lettera,
anche per lettera.
Prima o poi arriveranno anche le lettere delle abbonate e delle ascoltatrici. Chissà.
Io direi che partiamo subito con questo pezzardone.
Mi sono sbattuto molto questa settimana.
Sì, sì, ti sei sbattuto un casino, effettivamente. Nel frattempo c'è qualcosa che sta suonando qua sotto, ma noi non sappiamo esattamente che cosa sia.
Io non voglio saperlo neanche.
No.
È dal tuo lato?
È dal mio lato.
Ah,
dal mio
lato.
Finalmente possiamo parlare di O Passat.
passata non ho voglia sapere, ho passata non ho voglia sapere.
Che Tommaso, brava. Ho visto adesso la foto di Lucia Altieri.
Hai visto? Proprio un babà, Lucia Altieri, è veramente un babà. Io quando ascolto Lucia Altieri mi viene proprio in mente Mergellina e proprio il tramonto sul Vomero.
Ma cosa stai dicendo?
Pensa quando ne parleremo dopo dell'arte della felicità.
Guarda,
vabbè, signora mia,
è una puntata partenopea, possiamo dirla, e possiamo dirlo anche dirla partenopea. E parliamo invece adesso di questo film di Asghar Farhadi, regista iraniano, che ci aveva donato il bellissimo Una separazione, cos'era, 2 anni fa?
2 anni fa, e prima ancora il bellissimo About Ellie.
Il film di About Ellie parlava di una scomparsa, quasi un ripensamento dell'avventura di Antonioni per certi versi. Una separazione e il passato sono più vicini, perché entrambi ruotano, oppure fanno partire l'intreccio narrativo da appunto una separazione. Quella del titolo del film precedente, candidato all'Oscar, è anche quella che appunto vivono Ahmad e Maria. Ahmad è iraniano, ha sposato Maria, ma adesso i due devono fare delle pratiche per il divorzio. Lui quindi torna in Francia, torna vicino Parigi dove lei vive, con 2 figlie, ha avuto dei altri 2 uomini precedentemente, e lì scopre quello che la donna sta vivendo in quel momento. C'è una relazione con un suo conoscente, una persona che lavora in una lavanderia, è conosciuto, a sua volta padre di un figlio che vive insieme alle altre 2 ragazze e a Maria. L'intreccio non è complicato, sono io che l'ho raccontato piuttosto male, ma quello che è il passato in questo caso è ciò che esplode nel film, con la miccia dell'arrivo di Ahmad appunto da Maria. Quindi in questo caso, a differenza del film precedente, la separazione è l'innesco di quella che è poi l'esplosione del passato nel film.
Eh sì, come se fossero sequenziali, come sì, elemento contenutistico, diciamo, di trama.
Un passato che è quasi fatto a scatole cinesi, no? Una verità che ne nasconde un'altra, però senza riflessioni alla Rashomon, per intenderci, sulla verità o su quello che è quello che è effettivamente successo. A me ha dato l'idea di un continuo sprofondare, Tommy. È un tipo sabbie mobili.
Sì, è un continuo sprofondare, perché non è che Farhadi deve ricorrere a effettacci, colpi di scena magniloquenti. No, lui racconta molto semplicemente una storia, ma nella semplicità apparente della storia riesce a condurre perfettamente lo spettatore in questo labirinto di coppia che sembra un po' tutta la luce del sole, ma che in realtà ha al suo interno dei meandri, e si viene condotti, e la regia e anche la sceneggiatura, e Farhadi è anche autore della sceneggiatura, riesce a condurre lo spettatore, passando poi dall'attenzione verso Ahmad, Marie, Lucy, tutti i vari personaggi in campo sono tutti proprio hanno il loro momento di svelamento fino all'immagine finale, che è un'altra cosa ancora. Io trovo che sia un film strepitoso. Farhadi si conferma oltre a essere un bravissimo regista, un regista che finalmente ci ha mostrato girando in Iran, questo è un film girato totalmente in Francia, un Iran che per noi era molto inedito, cioè l'Iran della borghesia.
Sì, un Iran normale.
Normale,
diciamo.
Ma
tu quello che stai per dire, io lo sposo in pieno, stai per dire che è un grande direttore d'attori.
Ma soprattutto un grande sceneggiatore.
Sì,
cioè,
sì, sì.
Le sceneggiature di Farhadi sono di una precisione, di un'attenzione al dettaglio, niente niente è affidato al caso, perché qualcosa che sembra messo così poi ritorna. C'è proprio un'attenzione proprio in sede di sceneggiatura che è sorprendente e sì. Trovo che sia con le sceneggiature molto tirate via o con quelle con gli spiegoni finali. Non si è quasi più abituati a trovare una gran bella sceneggiatura. Ecco, Faradi ha anche questo, oltre a essere un bravissimo regista che riesce a creare e a risolvere delle sequenze in maniera molto bella e molto raffinata, oltre a essere un grandissimo direttore d'attori, è anche un bravissimo sceneggiatore.
La cosa interessante è che tutti questi rapporti, che ripeto ho raccontato molto male, sono dei rapporti nei quali penetriamo anche noi un po' alla volta, come penetriamo per esempio nelle case. Non ho i ricordi del genere di Una separazione, ma ce li ho invece riguardo al primo film che abbiamo visto di Faradi,
che si svolgeva poi tutto effettivamente in una casa.
Esatto, cioè l'idea che è uno di quei registi che riesce a farti diventare familiare con un ambiente nella maniera più naturale possibile, cioè come dicevi tu, non giocando attraverso effettoni o particolari vedute, anche perché poi gli interni di cui parla Faradi sono degli interni normali, non vogliono essere squallidi né
no,
il casale toscano.
Medi. Sono la media borghesia,
esatto.
Di gente che lavora ogni mattina e la sera torna a casa stanca e non è che ha
magari c'è casino perché ci sono i bambini che fanno casino con i giocattoli
o deve dare una mano di pittura perché si è scrostato il muro.
Ecco, infatti, a te non sembra tipo che nella casa di Maria si entri immediatamente con una tranquillità?
Sì, e la bravura della regia è proprio anche questo, di creare una sorta di topografia dello spazio in cui si muovono gli attori. Cioè noi sappiamo esattamente che entrando sulla destra c'è la camera dei bambini, dei ragazzini, e a sinistra c'è invece la cucina, dove tutto è estremamente vissuto, è estremamente reale e credibile. Pur ovviamente reale e credibile in una forma cinematografica, cioè è ovvio che non stiamo assistendo a un film neorealista, ma a un film che parte dalla situazione reale per restituire la naturalezza allo spettatore.
È un'altra cosa che ho notato, Tommy, non so se l'hai notato anche tu, è che è un film in cui ci sono tutta una serie di personaggi femminili tormentati, ma non tormentati in maniera introversa come spesso capita nella rappresentazione, ma tormentati e che combinano dei grossissimi casini. Qua abbiamo degli uomini che sono letteralmente travolti da quello che le donne del film fanno o non fanno.
Le donne del film che fanno per una diversa, se vogliamo, concezione appunto del passato, perché tutto ruota intorno a questa parola del titolo, il passato, e ogni personaggio ha una sua idea, un come considera, può considerare un passato. C'è chi vuole annullare totalmente quello che è avvenuto prima, gli anni precedenti o anche semplicemente il giorno precedente. C'è chi invece trova il passato come ancora un fardello pesante o ipotizza un fardello pesante. Tutta una serie di concatenazioni dove le figure maschili, se vogliamo, come possiamo essere noi, più semplici, che non ci stiamo a rovellare più di tanto, vengono coinvolti in questo tourbillon da dove poi non potranno che uscirne cambiati. Menzione d'onore ovviamente a tutti gli attori, da colui che interpreta Ahmed, che è tra le altre cose Ali Mustafa, che tra le altre cose sono andato a documentarmi, è il marito nella vita reale dell'attrice di Una separazione.
Ma pensa un po'.
Sì. E poi i due volti a noi più noti, ovvero Bérénice Bejo, la compagna del regista di The Artist, nonché protagonista di The Artist, qui finalmente in una gran bella prova che le è valsa la Palma d'Oro per la migliore interpretazione femminile all'ultimo Festival di Cannes. E poi Tahar Rahim, il protagonista del Profeta di Jacques Audiard, insomma tutti i volti perfetti.
Però io dico anche che, a parte Mossafà, la Bejo e Rahim, secondo me sono degli attori molto bravi, in quanto bravi se riescono a trovare un regista che li sappia utilizzare.
Sì.
E in entrambi i casi, per Rahim e direi anche per la Bejo, hanno espresso il massimo. Cioè, la Bejo di The Artist che è del tutto normale, sembra una cosa ovvia quello che dico, ma non ha nulla a che fare con la beige di questo film.
No, beh certo, lì era, è ovvio, era quasi un fumetto, non aveva nulla, non aveva lo spessore, era una figurina ritagliata in quel contesto. Qui la Peugeot riesce a donarci un round character, un personaggio a tutto tondo con tutte le sue debolezze, le sue difficoltà, divisa ancora di fatto com'è tra due uomini e alla fin fine anche tra due mondi, perché poi ovviamente Ahmed porta in sé il suo carico, essendo iraniano, il suo carico di cultura. Ecco, è anche un'ulteriore prova dell'abilità di Faradi di non svaccarsi nel passaggio alla produzione, diciamo, più internazionale, o comunque non nella sua lingua madre e nel suo paese natale. Ma anzi, riuscire a portare il suo cinema e la sua poetica in un altro contesto, se vogliamo, geografico. Veramente un bellissimo film, con ovviamente, io trovo, una bellissima scena finale che dà ulteriormente il senso a tutto il film, anche un po', se vogliamo, a sorpresa, ma non troppo. Veramente un bellissimo film. Se vi capita, andate nel sito della Magnum, dell'agenzia Magnum, la più grande agenzia fotografica del mondo, e c'è un bellissimo reportage fotografico sul set di Il passato, a firma del bravissimo fotografo iraniano Abbas. Un film che, se riuscite a vederlo anche in lingua originale, merita, perché poi, insomma, il fatto che Ahmed parli con l'accento iraniano, come ben sappiamo, nel doppiaggio si perde sempre.
Sono le 22:53 minuti. Voi, se avete visto Il passato, mandateci una mail o un SMS. Noi festeggiamo il ritorno dei Monty Python. Tommaso, siediti sulla mia faccia e dimmi che mi ami.
Ti amo.
Sit on my face and tell me that you love me. I'll sit on your face and tell you I love you too.
Yo, yo. Aio, aio.
Non aio, io.
No, aio, perché così io sono sempre solidale. Aio, quindi.
Questo era Sit on My Face.
Perché l'abbiamo fatto? Perché stasera magari facciamo sentire dei pezzi di Monty Python? Cos'è successo questa settimana a chi magari è rimasto, non so,
chiuso in un autolavaggio
o in coma per una settimana e non sa quello che è avvenuto? E noi, questa è radio di servizio, serviamo anche a riaggiornare.
Certo. Rianimiamo e riaggiorniamo.
Sì, esatto.
Allora, tanto bentornati e
ciao. Ciao, siamo Tommaso e Francesco e questa è Seconda Visione.
Ecco, noi vi diciamo che i Monty Python hanno deciso di rimettersi insieme, ovviamente i membri superstiti dei Monty Python.
Ma ci sarà un'urna?
È probabile per qualche spettacolo alla O2 Arena di Londra.
O2
Arena. E vabbè. Ci andremo, non ci andremo. Io una mezza voglia ce l'ho,
insomma,
dico la verità.
Dobbiamo vendere dei reni, magari non nostri, sarebbe
magari
bello,
ecco,
non trovare,
questo non sarebbe male,
ma rivendere
dei reni.
Esatto, vabbè. Esatto, non nostri, vediamo.
Allora, vi vogliamo dire che adesso vi inoculiamo un trailer che è un trailer che non ha tantissime parole. Però noi cercheremo, facendo, non so, metà trailer a testa, non so, adesso ci mettiamo d'accordo, di raccontarvi questo Italy amore mio.
E soprattutto noi lo pubblicheremo sulla nostra pagina di Facebook e andatela a vedere.
Ecco,
trovate
sì.
1:50 della vostra vita.
Ecco, e buttateli nel cesso.
Esatto, perché li perderete, però è un qualcosa di veramente incredibile.
Sì, io ogni volta che ci sono questi tipi di trailer... mi dispiace che non ci sia più il duro mestiere del critico.
È vero.
Tommaso,
ma
cos'era il duro mestiere del critico?
Il duro mestiere del critico era quando, i membri, una parte di membri di Seconda Visione obbligavano il terzo o quarto membro, a seconda delle varie formazioni di Seconda Visione, ad andare a vedere un film sulla carta orrendi, a farne proprio il racconto, citando battute, scene, eccetera, eccetera, eccetera. E quante belle cose. Una volta è stato anche il pubblico a scegliere un po' il duro mestiere del critico.
È vero, per un po' è stato anche il pubblico ed era tremendo perché abbiamo scoperto qual è la vera natura dell'essere umano, che è il sadismo. Questo regista non è da meno, non capiamo
perché è stato pubblicato dalla Bayer.
No, è stato pubblicato dal canale Italy Amore Mio, che però ha come simbolo quello della nota casa farmaceutica. Boh. Allora, il film si chiama appunto Italy Amore Mio, dal 5 dicembre al cinema. Lo andremo a vedere, Tommy?
No. Alina vuole vivere come tutte le altre.
Io non mi faccio imbrogliare da una figlia. Ripeti.
Prestate c'è faccia.
Forse Alina è straniera.
Potrebbe essere. Gente che balla, gente che trema. Scoprire di amare.
Questo non è il momento di buttare la spugna.
Si baciano, due si baciano. Forse una è Alina.
Cosa sei venuto a fare, Marie?
Sembra un horror, eh?
Sì, no, infatti.
E lotta contro ogni pregiudizio.
Sembra un'audizione, fuori da un'audizione. Ma cosa andrà a fare Alina?
Cosa ne sai tu di me?
Appunto, Tommy.
No, infatti.
Si può essere schiavi in tanti modi.
Perché vuole solo danzare.
Combattete con più forza.
Ti ho vista ballare. Tu sei la migliore.
Decido io chi deve o chi non deve incontrare.
Tu sei solo una femmina.
Ah, quindi c'è anche un po' qualche problema con la figura femminile.
Alina è una di noi, con tre punti esclamativi.
Questo è il momento che mi è piaciuto di più di tutto il trailer.
Il film di Ettore Pasculli, nuovo, quindi ne avrà fatti degli altri.
Eh sì. Io vorrei vedere anche la filmografia di Ettore Pasculli.
Si sentirà come una regina. Stop, multa!
Si menano. Hai sentito che c'era anche l'effetto proprio...
Voi non sapete niente.
Pasculli, come un giocatore del Bologna.
Quando
mi pare,
amore e arte, quando amore e arte vincono emarginazione, no, e pregiudizio.
Però quando amore e arte, perché sono scritti più grandi, vincono emarginazione e pregiudizio. Perché è scritto più piccolo, un
ma
po' più. Bisogna leggerlo
più.
Come cronaca,
no,
vera.
No, perché se tu fai il conto delle parole su Twitter, c'è molto di più amore e arte che vincono emarginazione.
Ma la mia domanda è: secondo te, la mia sensazione è che forse questo sia uno di quei film nati dopo le recenti edizioni di un noto talent show su una rete Mediaset condotta dalla moglie di un ex noto presentatore televisivo, dove generalmente ragazzi extracomunitari riuscivano a trovare finalmente la fama e la fortuna nel nostro paese?
Ma guarda, io non lo so, veramente non
Ho fatto un ragionamento un po' lungo.
Hai
però...
fatto una perifrasi talmente lunga e quando sei tornato ti sei ritrovato più vecchio. Questa
sì,
è la cosa.
E mi sono annoiato io stesso.
Sono le 23 in punto, noi adesso direi che potremo passare a Silenzio in Sala?
Direi di sì. Vai.
Che cos'è Silenzio in Sala, Tommy?
Allora, scusami, te l'ho già detto, non è che te lo devo ripetere.
Ho visto l'ultimo Fellini, giusto martedì scorso, non è uno dei suoi migliori. È mancante di strutture coesive, si ha la sensazione che non sia del tutto sicuro di quello che vuole dire. Oddio, io l'ho sempre definito essenzialmente un grande tecnico del cinema. D'accordo, La strada era un buon grandissimo film. Grandissimo nell'uso dell'energia negativa.
Io sento che mi sta per venire un colpo.
Smetti d'ascoltarlo.
Mi strilla le sue opinioni nelle orecchie.
Ero a vedere Shame. La visione si è dimostrata subito ardua dall'inizio, perché dal primo nudo integrale di Fassbender, ovvero praticamente il primo fotogramma, le signore in sala hanno cominciato a rumoreggiare e i mariti a deglutire rumorosamente. Finito il film, uscendo dalla sala mi sono ritrovata davanti una coppia marito e moglie di mezza età che discuteva animatamente. Lui cercava di convincerla che avessero già visto quell'attore in un altro film. Infatti le ripeteva animatamente: «Ma sì, eri in quel film di McQueen sull'Irlanda, te lo ricordi?» E lei dubbiosa: «Ma era nudo?» Il marito incredulo: «Ma non ricordo, che c'entra?» E lei in risposta: «Tu non te lo ricorderai, ma io ti giuro che me lo ricorderei benissimo!» La morale è che se il vostro matrimonio sopravvive a Fassbender, siete già a buon punto.
È un bel contributo.
Eh sì, grazie Eugenia, grazie, ci hai scritto questa preziosa testimonianza di cosa è sentire i commenti prima dopo, ma soprattutto durante la visione dei film.
Allora Tommy, siccome...
Scrivete, questo era Silenzio in Sala, eh?
Eh no, infatti scrivete, perché noi adesso vi facciamo ascoltare un brano che nel CD che hai portato non c'è, ma mi sembrava abbastanza appropriato.
Ficcante.
Ficcante è la parola giusta. The Penis Song, Monty Python.
Good evening, ladies and gentlemen. Here's a little number I tossed off recently in the Caribbean. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. So three cheers for your Willie or John Thomas. Hooray for your one-eyed trouser snake. Your piece of pork, your wife's best friend, your Percy or your cock. You can wrap it up in ribbons, you can slip it in your sock. But don't take it out in public or they will stick you in the dock. And you won't come a back. Oh, thank you very much.
The Penis Song.
Che bel momento.
Momenti di grande radio.
Allora, se qualcuno vuole regalarci il biglietto per i Monty Python allo Chu Arena di Londra, fatelo.
Cioè,
grazie,
no,
diremo grazie.
In anticipo,
ma
direi.
Già chi ci siete, anche il biglietto della nota compagnia low cost, eh? Tutto compreso, eh?
Non che ci stiamo a sbattere, mi raccomando. 348-76-49-289 e diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Questi sono i modi per arrivare a contattare Seconda Visione, ma usate anche la pagina Facebook, facebook.com/secondavisione. Allora, vogliamo ricordare una cosa, che da domenica torna in onda per tutti i pomeriggi, per sei pomeriggi, una serie di radiodrammi particolari. Sapete che la domenica facciamo i radiodrammi, ma questi radiodrammi hanno a che fare molto con il cinema, perché si tratta di Fellini alla radio. Quindi ritornano i radiodrammi ripresi dai copioni di Federico Fellini, che lavorò a Leiar prima di iniziare la sua avventura nel cinema. Roberto Benati e Franco Foschi li hanno riprodotti e li abbiamo inseriti in delle puntate, con anche testimonianze di Tullio Kezic, degli attori di Fellini, di Vittorio Boarini, di altri personaggi studiosi e critici che in qualche modo ruotano intorno a Fellini. Il sito è fellinialaradio.it e, se vi va, da domenica pomeriggio li potrete ascoltare sulle nostre frequenze a partire dalle 15:30.
Esatto, perché poi fa freddo, cosa uscite? Cioè, state a casa e vi ascoltate i radiodrammi, no? È un'idea
come un'altra, potrebbe dire qualcuno. Oh, direi che adesso noi possiamo tranquillamente farvi ascoltare il brano che introdurrà il secondo e ultimo film in scaletta, L'arte della felicità.
E quindi che brano si può scegliere?
Non lo so, Tommy, infatti io vorrei sapere, se tu spieghi in due parole...
Guarda, ci ho pensato molto.
Ci puoi spiegare come sei arrivato a questo brano per L'arte della felicità?
Allora, ho iniziato a pensarci durante la visione del film, ho detto, cosa posso trovare per l'arte della felicità? Allora ho ragionato su arte, qualcosa sull'arte, qualcosa di artistico.
Arte artistico,
come anche braccio, gamba, no? Ho pensato, i giorni passavano, c'è stato tutto il weekend, tipo uscivo fuori a bere con gli amici, sbevazzavo.
Guarda che mando questa,
isolavo,
se non la smetti,
no? Mi isolavo e dicevo e mi dicevo, ma cosa posso pensare? E alla fine ho trovato questa.
Ah, va bene.
Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro alle tenebre, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità.
Felicità. Felicità.
Perché vintage soprattutto, eh? Perché non è una
canzone
molto conosciuta, eh? Però soprattutto questa versione qui, che è proprio quella originale dell'82, cioè,
mamma mia,
non è che troviamo delle cover,
no,
dei rifacimenti, noi vi diamo solo delle cose originali,
anche orripilanti certe volte. Perché
però mi piaceva molto la Miss di Romina, era molto sexy,
sì.
Era un po',
qualcuno disse in maniera abbastanza precisa che Romina Power era sexy come un lavandino.
Ma lo sai che io quando ero molto piccolo,
non voglio saperlo,
no, ero molto piccolo,
Tommaso,
no,
se mi fascia
ero potetta. Molto piccolo, era da poco passato il periodo in cui piangevo non si sa perché se ascoltavo poster di Claudio Baglioni.
Ah già, è vero.
Esatto, e vedevo i film di Albano e Romina, ma tipo quello su Schubert.
Ah, come si chiamava? Quello di Fizzarotti,
tipo
era.
Champagne.
No. Amanti senza... Secondo me adesso ci manda un messaggio Paolo Noto.
Vabbè,
cioè
comunque,
subito.
E quello lì, io ero un po' invaghito.
Amanti senza destino, ma
sì,
cacchio si chiama?
Ero un po' invaghito di Romina Power e dicevo, ma come fa a stare con quel bruttone lì?
Dopodiché hai abbracciato un lavabo giurandogli l'amore eterno.
Esatto.
E tutto è tornato
ed
come prima.
Ed era molto più sexy, tra le altre
cose. Te l'ho detto.
Ma quello io dovevo attraversare la pubertà per capirlo comunque.
Esatto.
E cambiare
e
quindi
il punto è che l'hai attraversata senza guardare e ti ha investito.
Esatto,
vabbè.
Esatto.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone.
Belle le parole anche. No, perché si dimenticano sempre le parole di questi pezzi. Sentite.
È un panino. Poi la cosa, comunque la,
il bicchiere di vino con un panino.
Il bicchiere di vino con il panino è a livelli di quasi di Umberto Tozzi. Quasi, Non come Umberto Tozzi. Del resto loro non sono stati invitati come Umberto Tozzi al matrimonio di Alberto di Monaco.
Guarda, stai parlando di cose che non conosco.
Questa è Seconda Visione. Vi facciamo sapere come se la passano e come festeggiano i loro matrimoni i reali d'Europa.
E con sta pioggia e con sto vento siamo arrivati al secondo film in scaletta, ovvero sia L'arte della felicità.
E noi potremmo prepararci anche un caffettino proprio.
Ma guarda, è un film di animazione presentato con un certo successo a Venezia nell'ultima edizione dello scorso settembre,
la settimana della critica.
Esatto. Ed è un film diretto da Alessandro Rack, una produzione molto campana, che vede anche però la partecipazione di Rai e di Cinecittà. La storia è quella di due fratelli. Sergio è il protagonista e lo incontriamo mentre guida un taxi per una Napoli coperta dalla pioggia, dalle nuvole, ricoperta per strada di immondizie. Insomma, una Napoli decisamente distante dalla cartolina appunto partenopea che siamo abituati certe volte a vedere al cinema. Scopriamo piano piano alcune cose del scopriamo piano piano alcune cose del suo presente, del suo passato prossimo e del suo anche passato remoto. Insomma, veniamo a scoprire che lui ha un fratello che però 10 anni prima di quando incontriamo i personaggi del film se n'è andato in Tibet per fare il monaco, ha deciso di abbracciare il buddismo, ma prima ancora i due erano due fratelli molto affiatati, è una coppia anche musicalmente molto valida, il nostro Sergio al pianoforte, il fratello al violino, però poi le cose sono in maniera diversa. Iniziamo a scoprire anche altre cose, ci sono degli incontri casuali che questo tassista fa. Non vogliamo raccontarvi molto di questo film, anche perché uno dei motivi di interesse del film di Alessandro Rack è sicuramente il modo in cui racconta la storia che racconta. Non sto parlando, e credo che io e Tommy per questo film la vediamo veramente allo stesso modo, non sto parlando delle parole che sono messe in bocca ai personaggi, che anzi, anticipando qualcosa, quelle sono un po' un problema, quanto proprio della maniera interessante che è di raccontare. Interessante dal punto di vista estetico, interessante dal punto di vista così della struttura del telaio narrativo del film, interessante anche per quanto riguarda diciamo la produzione italiana di animazione.
Sì.
Sì, ogni volta che c'è un film di italiana animazione viene per forza salutato come un evento, ma ne produciamo talmente pochi che in realtà ci sta.
Oltretutto animazione per adulti, cioè magari qualche film di animazione italiano per un pubblico più piccolo viene fuori. È veramente una cosa rara trovare un film di animazione di produzione italiana per un pubblico adulto e che possa circolare anche nei festival così.
Forse dove fallisce un po' in film, che invece ripetiamo è molto bello da vedere, anche abbastanza affascinante da seguire, pur con alcune ingenuità strutturali, come la voce di un DJ che conduce appunto questa trasmissione che si chiama L'Arte della Felicità, che fa un po' da Trade Union.
Che ricordavo, come si chiama quello lì, Alcatraz, come si chiamava? Quello Jack Fall.
Jack Fall, sì.
Assomigliamo un po' a Jack Fall.
Sì, è un po' quel tipo di DJ là, quello che fa, dice: ecco, no, perché oggi in questa città.
Ma quello è Alessio Bertalotto.
Quello che salutiamo comunque.
Che salutiamo. È il nostro amico, che tanto è lì che ci ascolta, non avendo più trasmissione, ci ascolta. Ciao Alessio.
No, ma lui la fa da casa. Comunque, non è adesso il momento di parlare di Bertalotto e dei suoi, e dei suoi progetti, ma di rimanere un po' interdetti su questo L'Arte della Felicità.
Sì, scollamento.
Scollamento.
Allora, la parola d'ordine per questo video è scollamento. Ovvero, scollamento tra, come hai detto tu giustamente Francesco, la bella parte visiva, il bel approccio estetico, perché stiamo parlando di una narrazione in animazione mai troppo prevedibile, che va anche per allusioni, per insomma permettendo, cercando di ottenere quello che si riesce a ottenere dall'animazione, cioè comunque un qualcosa che un film di fiction con attori veri non potrebbe dare, quindi cercando di approfittare di tutto quello che l'animazione può offrire, mentre invece la parte, diciamo, di testo, la parte letteraria e comunque di trama, sceneggiatura e dialoghi è quella che appesantisce un po'.
Un po'.
Allora, vedendo il film mi è venuto un po' in mente Waking Life di Richard Linklater, che se qualcuno l'ha visto, era quel film girato con quella tecnica di animazione dove si gira prima tutto il film, poi si sovrappongono i disegni e l'animazione sopra il movimento degli attori reali, però su un sottotesto molto filosofico. Si voleva filosofeggiare creando un qualcosa di affascinante per certi versi, ma molto, molto faticoso. Ecco, qui non siamo di fronte a quella fatica che si faceva vedere Waking Life.
Non è proprio il tomone di filosofia, però è un po' il Bignami.
Esatto, però,
però
c'è un po' un atteggiamento anche un po' sentenzioso. Ci sono delle appunto personaggi come quello del DJ vagamente un po' banali, telefonati, e comunque sembra che si siano voluti inserire in sede di sceneggiatura e di trama delle frasi un po' così topiche della filosofia. Tra l'altro molti filosofi sono anche ringraziati alla fine.
Sì, sì, è vero. Quindi è vero, quello dici tu, lo scollamento è la parola giusta. Siamo curiosi di sapere se qualcuno di voi l'ha visto. Effettivamente non ho visto Bambini in Sala, per esempio, questo insomma è chiaro.
No,
che
potevano uccidersi probabilmente.
No, infatti. Peccato, perché io ti dico la verità, sono anche rimasto molto meravigliato da alcune soluzioni piuttosto ardite, alcuni passaggi di montaggio.
Beh, come che... anche le scene dell'infanzia con i giocattoli, cioè con la macchinina che...
è vero, che sono molto ben fatte.
Molto interessanti, anche vagamente scene oniriche. Secondo me anche l'elemento musicale al è cinema in generale è difficile.
Sì,
cioè,
sì.
Si arriva sempre a soluzioni sempre molto stucchevoli, perché la musica vince un po' su tutto. Il succo
è perché
quello
la musica
lì
è bella.
Esatto, e quindi si banalizza anche diciamo la parte musicale. È un film con un po' grave peso di una sentenziosità di fondo, di una gravità di fondo come il cielo plumbeo sopra Napoli, salvato e alleggerito comunque dalla leggerezza, dall'inventiva dell'animazione. Quindi diciamo che siamo proprio un giudizio diviso tra le due parti, che è difficile. È interessante comunque, per tornare al progetto, insomma, all'interno del panorama italiano, il fatto che alla fine nei titoli di coda gli animatori, cioè quelli che hanno creato di fatto il film, sono 20, io li ho contati. È veramente una...
Sì, un lavorazzo
uno staff veramente di troupe molto ridotta per ottenere un qualcosa di estremamente bello a livello tecnico.
E la cosa bella, secondo me, è che si ritorna con l'animazione, visto che viene fatta, diciamo, in maniera artigianale, non abbiamo le grandi scale.
Sì, ricordiamo che Alessandro Arrak poi è anche un fumettista, quindi.
Esatto, ma la cosa interessante è che si ritorna un po' al cinema regionale, perché abbiamo un'animazione piemontese, abbiamo gli studi a Napoli, abbiamo un'animazione romana, ma insomma un pochino meno, ed è una cosa che non capita ormai nel cinema italiano, sì, di avere un cinema, sì, regionale, a meno che non sia il cinema molto legato alle film commission.
Era un po' come accadeva tanti anni fa con i vari, li avevamo anche noi, gli studi e i fratelli Pagot, per dirne una, comunque, che insomma si dividevano la parte di animazione, insomma il campo dell'animazione.
Dunque, noi stiamo per chiudere la puntata, ma è arrivata una mail, allora, anzi due mail, allora Massimo, che ci scrive su Il Passato: mi è anche parsa una straordinaria rappresentazione del danno che può fare il senso di colpa nelle persone, sia l'adolescente, sia la lavorante, sia la mamma, sia il compagno nuovo, il lavandaio, insomma tutti si devastano la vita pensando di averla fatta ben più grossa di quanto è stato l'effetto delle loro effettive azioni. Davvero straordinario, peccato che di Faradi abbia visto solo una separazione.
Ma guarda, penso che About Ellie, che è il film precedente che è uscito da noi e che quindi di fatto si può anche recuperare, sia tipo, se non il suo primo film, il suo secondo, sì, non ne, sì, ha fatti tantissimi.
Poi distribuito in DVD. Giusto una perplessità, ci dice Massimo, il compagno iraniano, che non è nel senso il compagno del Partito Comunista Iraniano, ma il protagonista, tra l'altro partito dalla Francia depresso, non è un po' troppo superuomo? Io non ho trovato...
Non lo so, guarda, mi ha intenerito anche molto.
Anche a me, moltissimo, sì, un personaggio, sì, veramente tenero e bello. Poi ci chiede se c'è, dammi solo un minuto. Sì, allora vota a me per il film che pare a me. Mentre c'è Roxana che vota Tommy.
Grande, grande, da Dublino ci sta scrivendo. Grande Roxana.
Che vota Tommy per Il Passato. Noi vi diamo ancora un po' di tempo. Vedi che ci scrivono. Uno dei 20 animatori dell'Arte della Felicità è il figlio di miei amici. È molto originale per me. Carmen Sita, senza fare campanismi, buddista per giunta.
Però io vorrei dire, Carmen Sita, che solitamente quando tu scrivi, generalmente hai sempre, digiti sempre un nome tutto in maiuscoletto che richiama un po' Roma città aperta. Vedi tu. Però mandacelo, no? Questo nome di 9 lettere.
Allora, noi adesso facciamo ascoltare un altro brano dei Monty Python, anche se però vedi che ci commentano su Facebook, come siete attivi oggi, ci piace.
Il nostro amico Joe, che secondo me è dalle parti anche di Roxana, che cosa ci ha messo?
Secondo me ci ha messo Albano e Romina Power in Felicità in russo, però lo scopriremo soltanto cliccando play e facendovi ascoltare questa cosa che speriamo non ci porti in galera.
No, speriamo di no. Poi hanno un sacco di successo là.
Ah beh, certo.
Poi è stato qua Vladimir. Ciao Vladimir, questo è per te.
Ah no, è una traduzione. Bellissimo, grazie.
Ma perché dice felicità non...
Ah, che c'entra? Come quando dicono volare, cioè.
Ah, quindi è
un inno.
Volare.
Ah, ma c'è anche la Romina Power russa. Attenzione, eccola lei.
Appero.
Ecco, se Romina Power è sexy come un lavandino, questa è vestita da lavandino proprio.
Sì, però vediamola, abbiamo ancora visto un primo piano. Beh, però dai, secondo me è più brava di Romina Power.
Ci vorrà. Lui sembra un croupier del casino di sì, Saint Vincent.
Sì, secondo me prima o poi dirà anche Léger Sonfè. Che secondo me Saint Vincent è anche tipo uno dei casinò più tristi della terra. Me lo sono visualizzato così.
Deve essere così. Ma nel frattempo noi andiamo in Finlandia. Good morning. Finland, loro sono i Monty Python, sono le 23:22 minuti ed è arrivato il momento di... Dammi solo un minuto.
Direi di sì, anche se Carmen Sita ha scritto giustamente il tuo nome, però effettivamente non lo conteggio come voto.
Grazie notaio. Dammi solo un minuto, la rubrica di Seconda Visione che voi create sfidandoci a riassumere un film in un minuto o perché no anche due. Inizia Tommy con Il Passato, continua io Io continuo con l'arte della felicità. Tommy, siccome sei nato pronto, io ti direi vai con il passato.
Il passato è quello che è stato alla base della storia d'amore tra Ahmad e Marie, però è arrivato anche il momento di chiudere appunto il passato della loro relazione. Ahmad torna dall'Iran per divorziare da Marie e scoprendo che lei sta convivendo, comunque ha un'altra relazione sentimentale. Asghar Farhadi continua a proseguire il suo discorso dopo una separazione, parlandoci di coppie che si lasciano attraverso un cinema distillato incredibile e una sceneggiatura superlativa.
Mi hai fregato dei secondi, bastardo, ma non importa. L'arte della felicità è un film di animazione di Alessandro Rack che racconta la storia di due fratelli separati ma prima uniti dalla musica. Conosciamo Sergio, tassista quarantenne sotto una Napoli dal cielo plumbeo quasi apocalittica. Seguiamo le sue vicende nel taxi e insieme anche seguiamo tutta quella che può essere la filosofia che, forse in maniera un po' troppo spiccia rispetto alla meravigliosità delle immagini, il film ci vuole dare.
Ti avevo rubato un po' di secondi,
maledetto.
Ma io lo faccio apposta.
Ma come lo fai apposta? Dai, ma allora mi hai messo in difficoltà.
Ma non l'ho fatta apposta. Non rimandiamo il passato. Scordamoci il passato.
E tra l'altro il passato è veramente il film che vi consigliamo di vedere.
Sì, io non voglio sbilanciarmi, ma al momento, personalmente, io metto il passato tra i migliori film dell'anno. Cioè, sinceramente, per come mi ha toccato, per come sono stato attanagliato e avvinto da questa vicenda e insomma, l'ulteriore conferma di un grandissimo regista, secondo me è uno dei film dell'anno. Io l'ho detto. Allora, oggi 25 novembre alle ore 23:25 io l'ho detto. Segnatelo come Giuca Scasella quando facevi i pronostici.
Segnatelo. Noi vi ricordiamo che andiamo in onda martedì alle 22:35, ma anche in replica il mercoledì notte.
Chissà cosa uscirà la prossima settimana.
Cosa è successo? Hai fatto un routine?
Sì, mi è venuto su il pesto. Ho mangiato il pesto.
La prossima settimana, ma stiamo a vedere, perché non è che ci andrà di lusso, mi sembra.
No, secondo me avete approfittato di questa puntata, approfittatene anche col podcast e la replica, perché la prossima settimana a livello di, insomma, qualità e interesse di film non andrà così bene.
Oh, tra l'altro posso dire una cosa, ho visto Spring Breakers ed è veramente una monnezza.
Guarda, io sai che non sono arrivato alla fine, cioè mi sono annoiato terribilmente. Strano, perché ci sono almeno quattro motivi di interesse, però nonostante quei motivi di interesse è una noia. Cioè, facciamo il maledetti, facciamoci così delle storie.
Che palle,
cioè,
che palle.
Al giorno 2013, infatti. Cioè, noi siamo nel 96.
Ancora?
Cioè, ancora fare sto cinema.
Basta,
cioè,
che palle.
Il pruriginoso...
Le patelle bourgeois.
Anzi,
Tommy,
per i 50 anni.
Voglio dare un brivido a te e alla tua consorte dicendo... Le patelle bourgeois.
E vabbè, io sono Barzotto, sono solo a consorte, però io sono sicuramente Barzotto. E da Tommaso.
E da Francesco.
Mi piaceva andare un po' a ritmo così.
Scusami,
È tutto, l'appuntamento è per la prossima settimana. Tra un po' è qua fuori pronto che scalpita come un toro imbizzarrito.
Emma Rosso.
Questo è Emma.
Questi sono gli CDC.
E tra un po' c'è Questa è l'acqua. Sembra proprio Emma, guarda. Emma
preciso.
Ci fa dei bellissimi gesti.
Dei bellissimi gesti che a volte sono anche ritenuti offensivi. Ma
sì, però.
Perché continua a dire uno?
Non lo so.
A martedì.
Ciao.